Signori consiglieri, buonasera, iniziamo il Consiglio Comunale, il sindaco è bloccato in tangenziale, mi ha detto che ci raggiungerà tra qualche minuto, pertanto diamo il via comunque alle operazioni, alle attività che contraddistinguono questa seduta del Consiglio Comunale, che vede come ordine del giorno, 6 punti all'ordine del giorno. Lascio la parola alla dottoressa Barletta per l'appello.
Cordoni, assente. Locatelli Andrea.
Presente.
Zanoncelli, sembra che assente giustificato. Cerrelli. No. Torriani. Bersani. Ruggeri. Sessi. Fabiano. Dattilo. Boldoni. Mancini. Nicoletti. Assente, Locatelli Ambrogio, Zanaboni, Di Grigoli, Dovera e Pacchierini.
Per informazione del Consiglio Comunale comunico che ho ricevuto le giustificazioni da parte del consigliere Giuseppe Nicoletti per motivi personali e da parte del dottor Dario Zanoncelli per motivi di lavoro. Ecco che si aggiunge anche l'assessore Toriani. Prima di avviare l'ordine del giorno, il consigliere Ambrogio Locatelli mi aveva chiesto la parola. Prego, consigliere Locatelli.
Grazie, vice sindaco, grazie, presidente. Ruberò solo un secondo per informare il Consiglio Comunale in merito a una segnalazione, a una proposta. Abbiamo condiviso la scelta della registrazione web. Vorrei far presente e proporre al sindaco, in questo caso dice, quale presidente di questo consiglio di intervenire da stasera stessa al fine di rendere noto vocalmente il numero di voti espressi dai consiglieri favorevolmente e quelli invece astenuti o contrari, rendendo noto i loro nominativi o gruppi consigliari. In effetti, ascoltando le registrazioni via web, le votazioni vengono dichiarate dal sindaco solo sulle votazioni di unanimità. Mi sembra corretto e trasparente che i voti vengano resi noti in tempo reale, eventualmente inserendo una modifica nel regolamento. Grazie.
Va bene, prendiamo nota della proposta del consigliere Ambrogio Locatelli. Grazie. La proposta del consigliere Ambrogio Locatelli, mi sento di interpretare il suo pensiero, è quella praticamente al termine di ogni votazione di rendere noto quali consiglieri hanno approvato o non approvato o si sono astenuti l'ordine del giorno trattato. Mi sembra di capire che sia questa la proposta.
Viene ascoltato e quindi l'audio è presente e si sente bene per quanto riguarda l'intervento dei consiglieri, ma per quanto riguarda le votazioni non viene reso noto il voto di ciascuno.
La proclamazione della votazione del voto. Quindi, cioè un fatto esatto. Proprio di dichiarazione in modo più semplice e udibile.
Chiunque possa.
È una modalità che va suggerita.
Ecco, io suggerirei di verificare il regolamento, non so se questo particolare è inserito. Nel momento in cui non dovesse esserci, credo che sia opportuno inserirlo.
È la proclamazione della votazione, che alle volte magari rimane un po' confusa. Sì.
E dare evidenza vocale praticamente della proposta.
Esatto, grazie.
Grazie consigliere Locatelli. Allora, passiamo al primo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Se qualcuno, qualche consigliere ha qualcosa da riferire, mi faccia presente, nessuno ha nulla da dire, pertanto mettiamo in votazione il primo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali della seduta precedente. Chi vota favorevole? Quindi all'unanimità. Perfetto. Il secondo punto all'ordine del giorno, che mi riguarda da vicino, è il piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione del consuntivo dell'anno scolastico 2011-2012 e preventivo dell'anno scolastico 2012-2013. Quest'anno l'approvazione del piano diritto allo studio rispetto agli altri anni è arrivata e sta arrivando un po' più tardi. Di questo ho messo a conoscenza la scuola perché era opportuno che attendessimo con lo scorso consiglio comunale del 3 di ottobre l'approvazione dell'assestamento di bilancio per avere evidenza sui numeri e per capire di cosa si poteva configurare il piano diritto allo studio che sto per presentarvi. Sicuramente il fatto di essere arrivati un po' più tardi la dice lunga sulle difficoltà che abbiamo incontrato nel mettere in piedi le cifre a bilancio per gestire i servizi e l'offerta formativa della scuola. Ritengo in ogni caso che, numeri alla mano del preventivo, sia stato fatto un grosso sforzo da parte dell'amministrazione, ma un doveroso sforzo perché questa amministrazione ha sempre creduto in quello che è l'investimento della scuola, pertanto intendiamo anche in un momento caratterizzato da difficoltà crescenti come questo portarlo avanti. Faccio prima una disamina sui numeri delle iscrizioni per poi entrare invece nei numeri del consuntivo dell'anno scolastico 2011-2012 per poi passare al preventivo del 2012-2013. Scuola dell'infanzia parrocchiale troviamo 116 nuovi iscritti per l'anno scolastico corrente, in leggero calo rispetto all'anno scorso, un calo che discende anche dalle nascite, infatti anche per la scuola dell'infanzia statale c'è un leggero calo perché passiamo da 148 a 134 per la statale e da 141 a 116 per la scuola dell'infanzia parrocchiale. Questo testimonia comunque un sostanziale equilibrio e ci fa dare la valutazione dell'importanza di entrambe le scuole che sono sul territorio lodigiano, sul territorio di Lodivecchio, pardon, perché appunto ci testimoniano la validità di entrambe e la necessità di entrambe. Per la scuola primaria statale abbiamo invece un anno record in termini di iscrizioni che sono 402, che fa segnare un più 48 alunni rispetto a un anno comunque record che era a sua volta lo scorso anno. Arrivato il sindaco, riprendo il mio posto.
Buonasera.
E proseguo nella trattazione. È chiaro che 402 alunni alla scuola primaria statale è un vero e proprio record, come dicevo in precedenza, che ci ha imposto anche per motivi logistici di riorganizzare anche la ridistribuzione delle aule. Per la scuola secondaria di primo grado invece troviamo 206 iscritti, che ci ha dato comunque la possibilità di mantenere le tre sezioni per quanto concerne le classi prime, essendo iscritti in 53. Passiamo al consuntivo dell'anno scolastico 2011-2012, la fa sempre da padrone la voce del servizio di recezione scolastica, in quanto come uscita a carico del Comune ci sono 340.785 euro, per un monte passi totale, un numero di passi totale, che sfiora gli 80.000, per la precisione 79.596, che moltiplicato per un costo passo di 3,98 euro più il 4% di IVA porta una spesa di 330.000, ai quali vanno sommati 8.882 euro per l'organizzazione del servizio di refezione, il funzionamento del centro cucina, quindi le utenze, con 2.584 euro, il contributo c'è spese tecniche e il contributo che di 567 euro che versiamo alla ditta specializzata per la rilevazione dei consumi dei latticini all'interno della scuola, che ci dà la possibilità poi di ottenere un contributo di 1.442,70 euro lato entrate. Come entrate abbiamo il gettito dell'utenza scolastica per refezione che è di 259.000, in più il rimborso statale per pasti docenti in servizio. Il totale del capitolo di refezione quindi sfiora i 353.000 euro come uscite e si attesta intorno ai 278.000 euro come entrate, per un totale a carico, per una differenza a carico dell'amministrazione comunale di quasi 75.000 euro ed una copertura del servizio del 79%. Passando ai servizi che sono organizzati per la scuola e all'interno della scuola, troviamo il servizio trasporto alunni. Abbiamo l'appalto con la ditta Autofficine Cerri ormai da 4 anni, nuovo capitolato per intenderci, che è in scadenza quest'anno, e l'importo è di 27.000 euro più il 10% di IVA, quindi 29.700 euro. Questi sono totalmente a carico dell'amministrazione comunale perché, torno a ripetere, sono gli alunni aventi diritto, quindi coloro che abitano in cascine o frazioni che in base alla legge 31 dell'80 hanno appunto diritto gratuito al trasporto. Proseguiamo con i servizi, troviamo il servizio di pre-post scuola, sia della scuola dell'infanzia che della scuola primaria, e delle spese che con le spese accessorie ammontano a una cifra alla cifra di 21.798 euro, contro un'entrata di 17.243. L'altro servizio importante per la scuola secondaria di primo grado è sicuramente il prolungamento orario della scuola media, la quale voce incide sul bilancio comunale di 10.528 euro come uscite e come entrate 8.980. L'assistenza alunni con disabilità, quella che era definita l'anno scorso assistenza ad personam, quest'anno assistenza educativa scolastica, abbiamo un'uscita di quasi 71.000 euro. Teniamo conto, e vorrei sottolineare, che abbiamo un totale di 5.500 ore effettive di assistenza ad personam nel corso dell'anno scolastico, appunto settembre 2011, luglio 2012, comprese le sostituzioni, con un costo orario al comune di 15,60 euro a favore di 11 alunni. L'importo indicato, preciso, che non è comprensivo della quota relativa alla dipendente comunale che è stata destinata a questa attività, perché se volessimo contemplare all'interno di questo importo anche il costo all'ente della persona destinata a questo tipo di attività, dobbiamo aggiungere ai 71.000 euro precisati in precedenza 30.582. Proseguendo con i servizi e i contributi integrativi, troviamo il contributo a favore della scuola dell'infanzia parrocchiale, regolato dalla convenzione triennale stabilita lo scorso anno fino all'anno 2014, per un importo di 56.000 euro. Infine, per quanto riguarda questo quadro di spesa, troviamo i sussidi didattici, vale a dire le cedole della scuola primaria, quindi l'acquisto di libri a favore degli alunni della nostra scuola primaria, con un importo in uscita di 9.771. La somma quindi del servizio di trasporto alunni, col servizio di pre-post-scuola, col prolungamento orario scuola media, più l'assistenza ad personam e i contributi integrativi a favore della scuola materna parrocchiale, più i sussidi didattici, comportano un esborso di 198.715, al pari di un'entrata data dalla somma del gettito del servizio di pre-post-scuola e quello di prolungamento orario scuola media di 26.215. Restano a carico del comune, pertanto, 172.500 euro, ai quali devono sommarsi necessariamente i 30.582 della dipendente comunale destinata al servizio di assistenza educativa scolastica. Il terzo quadro riguarda la quota relativa all'offerta formativa, che sono praticamente i contributi cosiddetti liberi che sono concessi alla scuola per lo svolgimento dell'attività dell'offerta formativa, più le risorse destinate ai progetti gestiti direttamente dall'ente comunale, più che altro progetti per l'integrazione degli stranieri, l'inserimento degli stranieri all'interno del nostro istituto scolastico, per un totale di 8.868 euro. Quindi, ricordo, la quota destinata all'offerta formativa più i progetti gestiti dall'amministrazione comunale, totale 8.868 euro. La differenza a carico del comune, pertanto, del bilancio comunale, sommando diciamo le tre macro voci di spesa, che sono quelli della refezione scolastica, quelli dei servizi e delle pari opportunità scolastiche e quelli dell'offerta formativa, troviamo una somma di 256.091,52, che reputo una cifra molto significativa per il nostro bilancio. Faccio presente, in termini percentuali e di peso, che il servizio di refezione scolastica incide per un 63%, per i servizi ed interventi vari per la frequenza, l'assistenza e la parità scolastica 35% e interventi a supporto dell'offerta formativa il 2%, giusto per dare un peso dell'importanza quantomeno economica che va a gravare sul bilancio comunale. Non potendo fare grossi stravolgimenti chiaramente anche alla luce dei numeri delle iscrizioni della scuola primaria, passando al preventivo per l'anno scolastico 2012-2013 è stata stimata una produzione di pasti di 86.000, quindi ricordo che a consuntivo avevamo 80.000, quindi 20.000 pasti in più, questo dovuto appunto al crescente numero che ci troviamo ad avere all'interno della nostra scuola, pertanto troverete un'uscita a preventivo più elevata dell'anno scorso, data appunto da questa motivazione, quindi 382.700 euro stimati per questo. Ad aggiungersi all'elevato numero di alunni iscritti va aggiunto anche l'aumento del costo pasto che abbiamo subito, perché mentre l'anno scorso era di 3,98 euro più il 4% di IVA, quest'anno abbiamo un costo totale IVA compresa di 4,45 euro, ai quali poi dovrebbero aggiungersi i costi delle utenze e della rilevazione buoni. Quindi voglio fare evidenza di questo numero perché siccome capisco che è una cifra significativa, è giusto anche per trasparenza e correttezza nei confronti sia del Consiglio Comunale ma anche dei genitori che sostengono delle spese significative per far usufruire i propri figli della mensa, di dare evidenza appunto di questo numero e da cosa è composto. Questo numero è composto da un aumento ISTAT rispetto all'anno scorso, aumento ISTAT che biennale è previsto a contratto del 2,1%, più uno 0,21 euro a pasto, per ogni pasto erogato, dovuto all'organizzazione dei doppi turni in mensa. Portano quindi ad avere un esborso da parte dell'ente per ogni pasto di 4,45 euro. Spendo due parole sui doppi turni. Voi capite che stiamo parlando di un incremento di spesa significativo che poi è andato a rivalersi purtroppo anche sulle tariffe della refezione scolastica. Però era una scelta doverosa, ritengo, doverosa dal punto di vista dell'organizzazione all'interno della mensa, quindi delle insegnanti, e della gestione classi da parte degli insegnanti proprio all'interno della refezione scolastica. Voi mi capite che avere più di 400 alunni non è una facile gestione nel momento della pausa pranzo. Quindi concordando con la scuola, e la scuola ha sollecitato questo tipo di intervento, ci si è organizzati in modo che 200 alunni partecipano alla pausa pranzo tra le 12 e le 12.45 e gli altri 200 alunni circa partecipano alla pausa pranzo tra le 12.45 e l'1:15. Quindi questo ha dato la possibilità di avere un clima più rilassato, e non dimentichiamo anche di tenere e cercare di mantenere più alta la qualità del servizio. Per quanto riguarda il quadro B, per quanto riguarda il trasporto scolastico, troverete un incremento di spesa rispetto all'anno precedente, e questo è dovuto al fatto che oltre ai 27.000 euro di contratto più il 10% di IVA che abbiamo con la ditta Autofficina Cerri, dobbiamo aggiungere 1.500 euro aggiuntivi che riguardano il trasporto per due alunni che sono residenti all'Odivecchio ma non possono frequentare all'Odivecchio, perché la scuola aveva stabilito un tetto massimo di alunni per poter avere una gestione oculata e adeguata all'interno delle classi, pertanto non potendo ricevere l'iscrizione a scuola, alla scuola di Lodivecchio, sono stati dirottati su Salerano che sono stati accolti, e da questo punto di vista il Comune si è speso garantendo questo servizio di trasporto a questi alunni residenti. Proseguendo con la descrizione delle attività, troviamo l'assistenza educativa scolastica, 96.000 euro. Anche qui troviamo un incremento di spesa rispetto all'anno scorso, perché per un totale programmato di 6.600 ore all'anno abbiamo 12 alunni. Quindi in queste ore, teniamo conto, in queste 6.600 sono incluse le ore della dipendente comunale. Non sono incluse invece l'importo della dipendente comunale in questi 96.000 euro, che ci terrei a sottolineare incidono 30.000 euro. Quindi per quanto riguarda l'assistenza educativa scolastica troviamo una cifra molto significativa sul nostro bilancio, che è di quasi 130.000 euro. Troviamo i contributi integrativi a favore della scuola dell'infanzia parrocchiale, 56.000 euro, che sono regolati appunto dalla convenzione, quindi il secondo anno di convenzione del triennio, i sussidi didattici, quindi le cedole della scuola primaria 11.000 euro, il servizio di pre e post scuola 22.000, il servizio di prolungamento orario 11.000 euro, per un totale di 227.200. come entrate è stato previsto un 18.000 euro per quanto riguarda il pre e il post e 10.000 euro per il prolungamento orario della scuola secondaria di primo grado, che ammontano a un totale di 28.500 euro. Questo, se andiamo a sottrarlo dalle 227.200 delle uscite, troviamo una differenza a carico del bilancio comunale di 198.700 euro. Il quadro C, che riguarda chiaramente la parte dell'offerta formativa, abbiamo cercato, come avete potuto notare, ci sono stati degli aumenti significativi nonostante tutti i tagli che abbiamo avuto proprio per la gestione dei servizi stessi. Quindi abbiamo cercato di rendere più indolore possibile i contributi dell'offerta formativa che diamo alla scuola, che ammontano un totale di 6.500 euro contro gli 8.800 euro dell'anno scorso. Non dimentichiamo che a questi 6.500 euro dobbiamo aggiungere quei 1.500 euro dovuti al trasporto per Salerano. Quindi ci ritroviamo, diciamo, a mettere a bilancio la stessa cifra dello scorso anno nonostante tutto. Quindi la differenza totale a preventivo per l'anno scolastico 2012-2013 a carico del bilancio comunale è di 285.800. Quindi, ricapitolando i numeri, in fase di preventivo troviamo come uscite 629.500 in totale, un'entrata di 347.000 e una differenza a carico del comune, appunto, che ho appena enunciato, superiore ai 280.000. Direi che con la presentazione del consuntivo, del preventivo e del piano di rito dello studio io ho ultimato, sono a disposizione per eventuali domande o chiarimenti. Grazie dell'attenzione.
Grazie, vice sindaco Locatelli. Apriamo la discussione, se ci sono degli interventi. Consigliere Zanabondo.
Sì, allora, innanzitutto solo due precisazioni, perché sicuramente sono un errore di refuso o quant'altro. A pagina 15 la numerazione delle note non trova corrispondenza con le specifiche.
Stai parlando del?
Pagina 15.
Preventivo 2012-2013. Quadro B.
Ok, perfetto.
Tutte le note 1, 2, 3, 4, 5 in realtà non esistono, ma sarebbero tutte le note 7, 8, 9, 10, 11. Poi alla pagina successiva, il quadro C, il punto C5, nota 4, ma la nota 4 non ha una specifica, non esiste.
La nota 4?
No, c'è. Me la copio più io? No.
Sì. Risorsa finalizzata alla promozione e all'organizzazione.
Non è che quello in cartelletto è stato cambiato ancora, non lo so, perché quello che abbiamo fotocopiato sabato non risulta. Comunque.
Se provi a vedere quello che è stato consegnato qui, probabilmente è solo un errore di impaginazione, ma non di corrispondenza di numeri.
Poi un chiarimento invece sulla cifra presente nel consuntivo 2011-2012, il punto B4. La cifra di quasi 71.000 euro all'unico misurabile.
Sì?
Ecco. Dunque, quella cifra lì, se non sbaglio, da quello che deduco dal punto 4, dovrebbe essere il risultato delle 5.500 ore moltiplicato per il costo orario, giusto? Ma se vado a fare quell'operazione, ho una cifra di 85.800, non 71.000.
Allora, cioè, 5.500 per 15 e 60?
Sono 85.800 euro, invece sono indicati 70.900 rotti.
Ah sì, no, c'è una precisazione da fare, cioè queste 5.500 ore includono quelle della dipendente comunale, e quindi, quindi sono più ore rispetto a quelle moltiplicate per i 15,60 euro a favore degli 11 alunni.
Ma il costo della...
Non è comparabile, diciamo, le 5.500 ore moltiplicate per 15,60, perché nelle 5.500 ore sono incluse le ore che vengono fatte dalla dipendente comunale.
E quanti sarebbero?
Questo è un dato che posso farti sapere, in questo momento non ce l'ho sotto mano.
Ok, e Dunque, praticamente quanto possiamo stimare il costo orario invece per il 2012?
17 euro all'ora.
17.
Mancato di dirlo nella mia relazione, sono 17 euro all'ora, chiarisco il fatto di essersi integro quanto detto precedentemente perché era uno dei punti oggetto di trattazione. Per l'assistenza educativa scolastica ci siamo rivolti al consorzio dei servizi alla persona, abbiamo affidato direttamente l'incarico essendo uno dei comuni, lo diretto uno dei comuni che ha concorso all'istituzione del consorzio e il costo orario è di 17 euro all'ora. La scelta del consorzio è fatta nell'ottica del miglioramento del servizio e per l'aumento della qualità sia per quanto riguarda l'utenza ma anche, e cosa non trascurabile, per quanto riguarda le ragazze, le persone, le operatrici che quotidianamente svolgono questa attività per far sì che queste professionalità vengano mantenute e incrementate con la partecipazione a corsi di formazione istituiti ad hoc per appunto andare nell'indirizzo del miglioramento del servizio e garantire una maggiore e migliore qualità.
Okay. Comunque nel 2012-2013 diciamo quello che percepisce al dipendente comunale rimane sempre invariato.
Rimane sempre invariato.
Da calcolare separatamente.
Esatto.
Ok. Solo che appunto nel 2012-13 vi era precisato che le ore della dipendente erano inserite in questo qua, no?
Certo.
Ecco perché non quadrava.
Farò questo chiarimento.
Consigliere Di Grigoli.
Volevo sapere la ditta Cerri quante alunni trasporta che prende nelle cascine.
Allora, sono una decina attualmente.
Bene, ci sono altri interventi? Consigliere Locatelli.
Grazie. Mi scuso probabilmente del fatto che non ho avuto tempo sufficiente per analizzare il piano e quindi magari qualche perplessità che io in questo momento voglio esprimere potrebbe essere legata a questo. Comunque, volevo appunto sapere, così, in base un po' ai dati statistici e ai numeri che anche il vice sindaco ha espresso poco fa, mi sembra di verificare che ci siano delle riduzioni sugli alunni iscritti, cioè mentre c'è un aumento sulla scuola primaria, si verificano invece una riduzione di quelli dell'infanzia, sia parrocchiale che quella statale, e anche naturalmente quella secondaria, quindi secondo i dati statistici che io ho davanti risulterebbero 25 più 24 in meno dell'infanzia, poi sulla secondaria altri 19 per un totale di 58, quindi questa è mi permetto di fare questa piccola analisi per capire qual è la prospettiva e quindi la previsione di bilancio del piano del vice sindaco che naturalmente è stato fatto correttamente ma pone una questione che è legata probabilmente anche alle previsioni in un momento di crisi come questo, dove balzano all'occhio per esempio i 282.500 euro che poco fa lei ha citato a carico del Comune, rispetto a un consuntivo di un anno fa che prevedeva la cifra invece di 250.000. Le spese previste in più per la refezione sono 43.000 euro e 30.000 euro in più per l'assistenza parità scolastica. Sono le cifre che così mi sono balzate all'occhio e mi danno così l'opportunità di avere appunto queste perplessità e quindi anche questi dubbi sul come esprimermi su questo piano. È un momento naturalmente difficile delle famiglie, chiaramente il piano non può essere considerato lontano dai cittadini, dalle famiglie, soprattutto quelli con i figli. Però dobbiamo anche considerare che noi siamo in questo Consiglio chiamati a votare anche per quanto riguarda il bilancio dell'amministrazione comunale. Quindi alcune altre cifre che mi balzano all'occhio e mi rendono un po' ancora qui perplesso sono le spese di 31.200 euro per il trasporto di cui si è parlato poco fa, ma se ho capito bene l'incasso è solo di 500 euro. Quindi questa differenza enorme, sostanziale, mi dà veramente seri dubbi sul modo con cui stiamo operando per affrontare anche le spese, non soltanto il servizio. E poi c'è naturalmente anche Un'altra cosa, e qui sono quella domanda di poco fa, aggiungo anche un'altra che è quella dei 96.000 euro di assistenza educativa scolastica prevista nel piano, e chiedo a lei di che cosa si tratta, perché non, onestamente vorrei capirne un po' di più su quali sono i contenuti di questo 96.000 euro. Ecco, grazie.
Ok. Allora, siamo nei numeri. Numeri, beh, il calo è dovuto anche al trend demografico, quindi in questi anni ci sono stati dei numeri un po' differenti tra loro, perché ci sono stati anni molto con un trend demografico in crescita, come ad esempio l'anno scorso, due anni fa, mentre se andiamo indietro di qualche anno invece il trend demografico non era come le attuali soglie. Quindi il fatto che troviamo le medie alla scuola secondaria di primo grado 206 iscritti significa che quest'anno uscivano dalle quinte della scuola primaria 62 alunni contro 53 che si sono iscritti nella nostra scuola, che mantiene diciamo un po' il trend di iscrizione degli ultimi anni, che era andato comunque increscendo in percentuale. Per quanto riguarda invece la scuola dell'infanzia, anche questo è legato semplicemente al trend demografico. Se la domanda era finalizzata alla precisazione che la nostra scuola perdesse degli alunni, la risposta è no, e la cosa mi lascia abbastanza tranquillo, perché non rilevo un calo, diciamo, delle iscrizioni da parte della nostra scuola verso altre scuole. Quindi sembra che gli ordini scolastici all'ordine del giorno, diciamo, fossero quelli della scuola dell'infanzia e quelli della scuola secondaria di primo grado, quindi la mia risposta è questa. Per quanto riguarda le spese, sono legittime le sue considerazioni, però in premessa appunto avevo detto che c'era un incremento di spesa dovuta essenzialmente alla crescita abbastanza significativa degli alunni, specialmente alla scuola primaria. Non dimentichiamo che nel 2010 gli alunni erano 330. Quest'anno sono 402, quindi è un numero molto significativo che fa aumentare la voce, prima parlava di recezione scolastica, quindi la voce pasti, sia in termini di numero, sia in termini economici, perché abbiamo avuto anche un aumento del costo pasto dovuto alle motivazioni spiegate in precedenza, quindi un incremento ISTAT e un incremento di 0,21 euro ogni pasto erogato dovuto all'organizzazione di doppi turni in mensa. Per quanto riguarda i 96.000 euro dell'assistenza educativa scolastica, anche qui troviamo un aumento delle ore dovuto anche a un aumento degli alunni seguiti, perché l'anno scorso erano 10, quest'anno invece sono 12. E anche da questo punto di vista è giustificabile, teniamo conto che noi dall'assistenza educativa scolastica non introitiamo niente come comune, perché è un servizio che diamo alla comunità e nella fattispecie agli alunni che hanno particolari necessità, pertanto ecco il motivo per cui trovo una voce solo in uscita senza entrata. Per quanto riguarda invece il trasporto, la legge 31 dell'80 stabilisce la gratuità del trasporto per coloro che abitano in cascine e frazioni. Non dimentichiamo che noi abbiamo un contratto d'appalto con Autofficina Cerri di 4 anni, quest'anno è il quarto anno, è un contratto che anch'io definisco significativo e oneroso per quelle che sono le casse del comune, anche alla luce del fatto che ne usufruiscono 10 alunni, e quindi sul lato entrate non possiamo fare una comparazione tra le uscite e le entrate, in quanto è un servizio obbligatorio che noi dobbiamo dare. I 500 euro di entrate sono solo dovuti al fatto che abbiamo chiesto una compartecipazione ai trasporti per Salerano. Essendo questo un servizio extra, che non riguarda un discorso obbligatorio come l'abitare in cascino o frazioni, quindi averne diritto, ma per un motivo per cui la nostra scuola era arrivata alla soglia massima di accettazione degli alunni, e essendo dei residenti ed aventi diritto a frequentare la nostra scuola, ci siamo sentiti di organizzare un servizio ad hoc per il trasporto nella vicina scuola di Salerano, ma visto che purtroppo di servizi gratuiti oggigiorno non è più possibile concederne, abbiamo chiesto una compartecipazione per questo tipo di trasporto e per questo tipo di spesa.
spero di aver esaurito i dubbi. Grazie.
Consigliere Di Grigori.
Io volevo dire, ma non mi sembrano accessibili 10 alunne, 29.000 euro per un trasporto annuale? Sono 2.900 euro all'anno.
Condivido la sua affermazione. Il problema è che abbiamo un contratto in essere e chiaramente dobbiamo portarlo a termine. C'è anche una normativa vigente che regola appunto questo aspetto, come dicevo prima in risposta alle osservazioni del consigliere Ambrogio Locatelli, siamo praticamente obbligati a organizzare questo tipo di servizio verso coloro che abitano in Cascino Frazione, e questa è proprio la legge che ce lo impone, che è la legge di riferimento, che è la legge 31 dell'80.
Sì, ma ho capito, però ha detto poco fa che scade l'appalto, è ogni 4 anni. Ma non può partecipare più di una ditta e vediamo se i costi vengono abbassati a posto di 29.000 euro quello che è.
Allora, giusta la valutazione, ma in merito a questo stiamo appunto facendo una riflessione per rivedere quella che è l'organizzazione di questo tipo di trasporto, chiaramente per il prossimo anno scolastico, perché non essendoci più la disponibilità economica oppure riutilizzare le risorse per altri tipi di attività, è sicuramente un'opzione che è al vaglio, diciamo, e ci rendiamo conto anche noi che è un servizio, seppur obbligatorio, seppur importante, che in scadenza di appalto dovrà essere opportunamente rivalutato. Adesso ci sono ancora un po' di mesi davanti, presumo che questo tempo possa essere necessario a noi per fare delle valutazioni differenti sicuramente.
Grazie.
Prego.
Ecco, teniamo conto di una cosa, che questa somma viene determinata dal numero di chilometri necessari per servire le cascine fuori dall'abitato, e è stata fatta con un prezzo di gasolio che voi sapete essere schizzato in questi ultimi anni sensibilmente inferiore a 4 anni fa, per cui vanno tenuti in considerazione anche questi fattori sulla permanenza di questo in essere di questo contratto, perché una delle valutazioni che avevamo fatto era di chiedere un abbassamento dei costi, però chiaramente andava a cozzare con l'aumento del gasolio che deve sostenere il concessionario.
Quanto gasolio durante l'anno fa fuori? Mi sembra un costo eccessivo, 29.000 euro sono 2.900 euro a bambino, 10 bambini, sembra un po' eccessivo. Con la crisi economica che abbiamo, buttare soldi inutilmente così fuori, facciamo partecipare più ditte e vediamo abbassare i costi.
Assolutamente. No, assolutamente. Devo dire una cosa, non è vero, che 4 anni fa abbiamo stentato a trovare un gestore, perché il gestore vuol dire dotarsi di pulmini adatti al trasporto degli alunni per un lasso di tempo abbastanza breve, che era 4 anni. Ben venga se ci saranno più offerte, questo è auspicabile, assolutamente. Siamo perfettamente d'accordo, se possiamo avere più offerte da confrontare. Ci sono altri interventi? Consigliere Zanaboni.
Se poi si impegna a darci un dettaglio di tutta la...
Assolutamente sì, per quanto riguarda il preventivo...
Sì, quel punto 4 là, come okay. Dicevo, il conteggio ore, le ore della dipendente...
Assolutamente sì.
Bene, possiamo mettere in votazione... Chi vota a favore dell'approvazione del punto 2 all'ordine del giorno, piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntivo anno 2011-2012, preventivo anno scolastico 2012-2013, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, 4 astenuti.
Favorevoli 11. Astenuti 4, lo dico io, se no era una
sessione che avevamo fatto all'inizio del Consiglio.
Va bene, poi mi racconterete, grazie. No, io mi scuso di essere arrivato in ritardo, ma abbiamo appena terminato una riunione in Regione per un'emergenza sugli immobili Aller, ai quali hanno sigillato i contatori del gas, per cui abbiamo dovuto trovarci in regione tutti gli attori coinvolti, dalle società che gestisce il calore all'Aler, ai comuni di Ludivecchio e di Sant'Angelo, perché la cosa riguarda il comune di Ludivecchio, Sant'Angelo, Lodi e Somaglia. Sono circa 80 appartamenti. Abbiamo praticamente risolto il problema, probabilmente domani mattina verranno riallacciati i contatori. Questo era il motivo per cui poi c'è stato un incidente anche in tangenziale, questo mi ha portato al ritardo. Possiamo passare al punto 3, allora, all'ordine del giorno. Approvazione del regolamento comunale per il funzionamento della commissione mensa. Lascio la parola al vice sindaco Locatelli.
Grazie. Riallacciandomi a quanto esplicitato precedentemente, ed essendo una cifra significativa che va anche a carico delle famiglie nel discorso della refezione scolastica, tendiamo a mantenere alta l'efficienza e la qualità del servizio. Per mantenere alta l'efficienza e la qualità del servizio ritengo opportuno ridare slancio a quella che è la commissione mensa. Commissione mensa che era già in essere nel nostro comune, solamente che era un po' di anni che svolgeva questo tipo di attività e chiaramente alcuni genitori, non avendo più il figlio che era presente all'interno della nostra struttura scolastica, non aveva più praticamente ragione di essere. Quindi ridiamo slancio a questo tipo di attività creando un nuovo regolamento in modo che nero su bianco siano regolamentate quello che sono le attività da svolgere da parte dei genitori all'interno della mensa e le modalità praticamente di elezione e di nomina della commissione mensa stessa. Vi enuncio i principi fondamentali del regolamento, perché altrimenti presumo prenderei troppo spazio a leggervi tutto il regolamento. Allora, partiamo dagli scopi e dall'attività della commissione mensa, che esercita chiaramente l'interesse dell'utenza creando un collegamento tra utenti, amministrazione comunale ed erogatore del servizio, controllando le modalità di erogazione del servizio nel rispetto del capitolato d'appalto che abbiamo in vigore e delle tabelle dietetiche stabilite dall'ASL Lodi, dal servizio igiene, alimenti e nutrizioni, quindi dal SIAN. Un monitoraggio della qualità del servizio reso tramite l'uso di apposite schede di valutazione allegate al presente regolamento per quanto attiene la qualità delle materie prime utilizzate e la quantità del cibo distribuito, al fine di verificare il rispetto e la corrispondenza con il menù adottato per l'anno scolastico di riferimento, la rilevazione delle temperature e grammature dei cibi, il controllo sul gradimento o appetibilità del pasto, la verifica del comportamento igienico-sanitario del personale che provvede alla distribuzione dei pasti, proposta di attivare eventuali percorsi didattici educativi di educazione alimentare ed eventuali variazioni nelle composizioni dei menu da sottoporre all'approvazione del componente servizio. Sì, qua preciso che le variazioni dei menu non sono così facili da attuare, perché chiaramente l'organo di riferimento che dà il via libera è chiaramente l'ASL. La composizione della commissione mensa sarà costituita da 2 rappresentanti dei genitori alunni della scuola dell'infanzia, da 4 rappresentanti dei genitori alunni della scuola primaria e da 1 rappresentante degli alunni della scuola secondaria di primo grado, e dovranno essere eletti dai genitori degli alunni utenti secondo le modalità indicate nell'allegato al regolamento, e un rappresentante del personale docente addetto al servizio di assistenza eletto dal consiglio di istituto con le modalità che la scuola o il consiglio di istituto riterrà più idonee. Continuando con i componenti della commissione mensa, sarà sicuramente sempre presente l'assessore all'istruzione, il responsabile del settore affari generali o in sua assenza un collaboratore dell'ufficio istruzione, che è il nostro ufficio segreteria, la dietista della ditta appaltatrice e il responsabile del controllo della qualità della ditta appaltatrice. La commissione mensa è nominata quindi dalla giunta comunale dopo la votazione e dura in carica 2 anni. Come requisiti dei componenti devono essere in regola con i pagamenti del servizio di refezioni, devono essere in possesso dell'autorizzazione dell'amministrazione comunale e del dirigente dell'istituto per accedere al plesso scolastico,
che dovrà essere rilasciata poi all'inizio della loro nomina, all'inizio del loro mandato, e aver preso visione delle modalità di accesso alla struttura come da presente regolamento. Diciamo che cerco di sottolineare all'interno di questo regolamento la modalità di svolgimento dei sopralluoghi, perché i controlli dovranno essere svolti in ordine alla conformità al menu dei pasti somministrati, alla regolare fornitura delle dieci speciali richieste previsti per motivi sanitari o motivi etnico-religiosi, il rispetto dei tempi di somministrazione del cibo, e qui ci metto i doppi turni che abbiamo organizzato, che finora, da cui finora ho dei ritorni assolutamente positivi, la presentazione dei pasti, quindi la temperatura al momento di distribuzione, la qualità organolettica, la qualità del servizio, la pulizia dei locali, la verifica delle grammature, il comfort degli ambienti e il corretto funzionamento del servizio in genere. In allegato al regolamento troverete il report che ogni commissario della commissione mensa stilerà in seguito al suo sopralluogo e lo farà poi pervenire all'ufficio preposto e quindi all'assessore di riferimento. Quindi, in seguito all'approvazione, dopo questo Consiglio Comunale, dovranno essere presentate le candidature per la nomina dei componenti della Commissione Mensa, suddivise per scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado. Dovranno essere altresì comunicati i nominativi degli scrutatori che con il responsabile del settore amministrativo o suo delegato che la presiede costituiranno la Commissione Elettorale. Verrà poi data comunicazione da parte dell'ufficio scolastico ai genitori degli alunni frequentanti le scuole interessati della data di svolgimento delle votazioni che si terranno presso un locale sito nel municipio, quindi come vedete abbiamo cercato di essere più democratici possibile anche nella valutazione, nella votazione della commissione mensa. L'ufficio predisporrà le schede per le votazioni, le urne e i verbali delle operazioni di scrutinio. Effettuato lo spoglio, il presidente della commissione elettorale provvederà a redigere il verbale che verrà trasmesso all'istituto e alla giunta comunale per la successiva sua nomina, per la successiva nomina della commissione mensa. Direi che le fasi salienti del regolamento per la commissione mensa le ho enunciate tutte. Ringrazio per l'attenzione.
Bene, grazie della esposizione. Sembra abbastanza chiaro il funzionamento dell'organismo. Se ci sono però necessità di altre delucidazioni, il consigliere Locatelli.
Grazie. Premesso che sono sicuramente favorevole alla presenza di questo regolamento e quindi anche alla commissione mensa, perché ritengo che sia di assoluta importanza, anzi indispensabile, tuttavia ritengo che leggendone poi gli articoli e un po' in base anche alle esperienze personali, ritengo che sia il caso di proporre a questo Consiglio una modifica. Sarei disponibile a votare favorevolmente a patto appunto che si possa discutere di questo, e cioè mi riferisco all'articolo numero 3 e all'articolo numero 10, nel senso che partendo dal punto 3, l'articolo 3, ritengo che sia importante per una maggiore partecipazione dei genitori poter non limitarsi, diciamo, al numero che sono stati espressi in questo articolo come diciamo, genitori presenti alla Commissione. Pur probabilmente mantenendo valida la quantità di un genitore per la scuola dell'infanzia, secondo il mio punto di vista sarebbe opportuno inserirne 5 anziché 4 per quanto riguarda la primaria e invece di uno soltanto almeno 2 per la secondaria, proprio a fronte del numero di studenti che abbiamo rispetto al passato e alle esperienze passate anche in questa amministrazione. Credo che ci siano due motivi principali: uno, perché la presenza dei genitori non è sempre garantita per motivi anche di attività lavorativa eccetera o di malattia eccetera, quindi ci sono più di un motivo per pensare che è giusto dare più possibilità anche ad altri, ma anche perché poi c'è una sorta di rotazione tra i genitori per poter partecipare a queste ispezioni, chiamiamole così, o queste riunioni. Quindi questo è credo un dato importante anche per un discorso di trasparenza massima e di partecipazione appunto dei genitori. Per quanto riguarda l'altro articolo, invece, personalmente, poi vabbè, non è importantissimo, sarà la commissione a deciderlo, però il fatto di riunirsi una volta al mese, per quanto io ne so, mi risulta abbastanza limitativo. Però questo è un argomento non importante. Cioè, potrebbe...
No, attenzione, non riunirsi, presenziare a scuola.
Almeno una volta al mese i componenti della commissione mensa dovranno recarsi al presso il locale sede del refettorio scolastico dove i pasti vengono consumati. Quindi vuol dire che devono andare a presenziare.
Sì, però chiarisco subito.
E verificare i pasti, eccetera, eccetera.
Esatto, però i componenti della commissione mensa, vale a dire, chiaramente non tutti insieme, se i componenti della commissione mensa, per dire, sono 5, ci si organizza in modo che praticamente quotidianamente ci sia la possibilità, il fatto che almeno una volta al mese debbano presenziare, ritengo significativo okay. E serio di una persona che comunque voglia mettersi a disposizione di svolgere questo tipo di attività, perché se non presenzia al mensa almeno una volta al mese...
No, infatti, esatto, decade tutta l'importanza della
commissione. I componenti della commissione mensa, vale a dire, non tutti insieme, chiaramente in base alle turnazioni che poi verranno decise nella prima riunione. Se vuole introduciamo questa specifica che la ritengo di...
Sì, giusto per forse puntualizzare maggiormente l'importanza della presenza. Però ecco, sul numero lascio la discussione al Consiglio Comunale, ritengo che sia... importante dare un po' più spazio, diciamo, in termini numerici, non all'infanzia, perché ho visto che probabilmente c'è un rapporto in una proporzione sufficiente, ma per quanto riguarda la secondaria e la primaria forse vale la pena, secondo me, aumentarlo.
Allora, anche in Dipartimento abbiamo discusso sulla presenza o meno di più genitori per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado. Io ho un po' di riserve sul fatto che troviamo la disponibilità anche di un solo genitore, e le dico perché. Perché praticamente in mensa, per quanto concerne la scuola di secondaria di primo grado, non si ferma nessuno, nel senso che non svolgendo attività pomeridiane, chiaramente terminando l'orario prima dell'orario della refezione scolastica, gli alunni pranzano a casa, pertanto non hanno una presenza così fissa in mensa. Sono presenti in mensa solamente quando svolgono saltuariamente dai laboratori pomeridiani, oppure quelli dello studio assistito, un prolungamento orario della scuola media, che si sono iscritti al servizio di refezione. Teniamo conto che l'anno scorso una ventina, quest'anno sono meno, quindi il fatto di trovare già una disponibilità di un genitore su così pochi alunni che frequentano poi la mensa, è stata la motivazione per cui abbiamo inserito un rappresentante solo. Se non dovessimo trovare questo rappresentante per la scuola secondaria di primo grado, era mia intenzione proporlo e sottoporlo al Consiglio Comunale, quella di eventualmente portare a 5 rappresentanti, quindi accogliendo un po' la sua idea, ma che era anche una proposta che volevo fare, qualora non si verificassero delle disponibilità per la scuola secondaria di primo grado. Quindi portare a 5 il numero dei componenti della commissione mensa per quanto riguarda la scuola primaria. Quindi eventualmente io lo integrerei con una precisazione, quindi lasciamo a 4 i genitori della scuola primaria, lasciamo uno rappresentante della scuola secondaria di primo grado, in mancanza di questo saranno eletti 5 componenti della scuola primaria.
Sì, mi scusi, soltanto c'è un fatto però, che la parte che riguarda la scuola secondaria rimarrebbe scoperta, anche dovesse capitare che nessuno si presenta,
allora,
col limite di uno non possiamo fare nulla, quindi non abbiamo la rappresentanza della secondaria. Cioè,
sì, anche ripeto che gli alunni della scuola secondaria di primo grado che praticamente mangiano in mensa ce ne sono ben pochi, e se ci sono saltuari appunto per un discorso di laboratorio. In ogni caso, siccome la mensa è la medesima e i genitori sono in ogni caso presenti, è chiaro che se valutazione positiva viene fatta sulla scuola primaria, va da sé che valutazione positiva è anche sulla scuola, a maggior ragione, visto che i pasti erogati sono pochi, della scuola secondaria di primo grado. Quindi ritengo che il corpo della commissione mensa sia abbastanza già corposo in questo momento, come è identificato
all'articolo 3, pertanto non apporterei ulteriori particolari modifiche.
Ok, quindi modifichiamo,
sì, modifichiamo quella parte, nel senso che qualora non dovessero esserci disponibilità per la scuola secondaria di primo grado, diventano 5 i membri per la scuola primaria.
Va bene. Ci sono altri interventi? Allora, siamo tutti d'accordo di emendarla che qualora non ci fosse il membro della scuola primaria di secondo grado si aumenta di 1 per quella di primo grado.
Scusa, è all'articolo 3 quell'emendamento?
Sì, l'articolo 3. Per cui mettiamo l'approvazione, punto 4, approvazione modifiche della convenzione dello statuto, scusate, punto 3, approvazione del regolamento comunale per il funzionamento della commissione mensa. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità, è rimasta sospesa all'unanimità, grazie. Dobbiamo chiedere una votazione per l'immediata esecutività dell'atto. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Punto 4, approvazione e modifiche della convenzione dello statuto del Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona. Allora, voi sapete che l'8 settembre 2005 è stato istituito il Consorzio Servizi alla persona del Lodigiano. Allora era stata scelta questa formula del consorzio facendo riferimento all'articolo 113 del testo unico degli enti locali. L'esperienza maturata in questi anni, le modifiche normative che nel frattempo sono intervenute, richiedono di modificare questo statuto. Lo statuto è stato valutato inizialmente dal gruppo Budget, che era stato delegato dall'Assemblea dei Sindaci a farlo, poi è stato chiesto un parere tecnico al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e alla commercialista consulente del Consorzio, e inoltre il testo è stato condiviso anche con alcuni segretari comunali. Dopodiché è stato sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Comuni e ora è necessario che venga sottoposto alla presa d'atto di ogni consiglio comunale aderente al consorzio, ora azienda. E, come dicevo, proprio il confronto tra la normativa vigente e le modalità di gestione delle diverse attività, ne è nata la consapevolezza che la natura giuridica più adeguata per il nostro era quella dell'azienda speciale consortile secondo l'articolo 114 del testo unico, e in questo modo si configura come ente pubblico economico. Abbiamo cercato di non stravolgere il precedente statuto, però si è preso atto del fatto che il consorzio nel frattempo si era iscritto al REA, al registro delle imprese, che utilizza una contabilità economico patrimoniale diversa da quella degli enti, e anche perché questa forma di azienda risponde a alcune perplessità che nei scorsi anni erano sorte, cioè se il consorzio fosse un consorzio di funzioni o esclusivamente un consorzio di gestione, perché nel frattempo le leggi intervenute chiedevano la soppressione dei consorzi di funzione, era stato chiarito che il consorzio in realtà non era un consorzio di funzioni, con il passaggio d'azienda questo punto viene sicuramente chiarito e superato. L'altro aspetto che è stato modificato è di dare un maggior peso decisorio e di controllo all'assemblea. All'assemblea è stato introdotto anche la possibilità che l'assemblea individui dei gruppi di lavoro specifici per supportare il consiglio di amministrazione. L'altra cosa che le altre due modifiche riguardano, una la specifica delle modalità di finanziamento dell'ente, un'altra modifica è la soppressione del collegio dei revisori sostituito dal revisore unico, e in ultimo è stato introdotto anche un articolo per regolare il recesso degli enti. Come voi sapete, in questi ultimi mesi alcuni comuni hanno manifestato l'intenzione di recedere dal consorzio, però non avevamo una norma che disciplinasse questa parte, perché era previsto solo lo scioglimento dell'ente. Ecco, questi in estrema sintesi sono i motivi che hanno portato a questo lavoro di modifica dello statuto, che ha interessato quasi tutto questo anno. Il percorso è partito da gennaio 2012 per arrivare all'assemblea di settembre, per adesso sottoporla ai consigli comunali. È evidente che, trattandosi di un atto che dovrà essere approvato da probabilmente 60 comuni, le modifiche dovrebbero non essere introdotte, perché a questo punto vorrebbe dire ritornare in consiglio comunale da parte di tutti gli altri enti. Ecco perché avevo accennato alla presa d'atto. L'altro elemento che ci aveva lasciato un po' in dubbio, poi abbiamo optato per chiedere il parere anche del nostro revisore dei conti su questo atto, è stato rilasciato parere favorevole, per cui questa sera possiamo sottoporlo all'attenzione dei consiglieri. Noi siamo uno dei primi comuni che tratta questo argomento, per cui lascerei la parola ai consiglieri se ci sono dei chiarimenti o delle delucidazioni necessarie. Se non ci sono pareri, possiamo passare all'approvazione delle modifiche della convenzione dello statuto del Consorzio Lodigiano per i servizi alla persona. Chi vota a favore alzi la mano, chi si astiene, chi vota contro all'unanimità. Grazie. Passiamo al quinto punto, esame d'approvazione della bozza di convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2013-2017. Noi siamo in scadenza della convenzione per il servizio di tesoreria, attualmente svolto dalla BCC. Il contratto scade il 31 dicembre, per cui è necessario che il Consiglio Comunale si esprima sulla bozza di convenzione, che diventa l'atto propedeutico allo svolgimento della gara. La Convenzione riprende molti punti di quella già in essere attualmente. Noi abbiamo chiesto che il tesoriere abbia presente sul territorio almeno uno sportello, ovvero che si impegni, qualora vincesse la gara, ad aprire uno sportello sul territorio. L'altro elemento che focalizza questa convenzione è quello di attivare l'home banking o comunque di informatizzare molto l'attività di tesoreria, sia con i mandati elettronici, sia con la dotazione di postazioni dal quale si possa anche fare direttamente il pagamento in comune. Io c'erano alcune cose che vorrei segnalarvi, ecco, cioè è prevista naturalmente l'anticipazione di tesoreria e eventuali tassi saranno oggetto di un punteggio per l'affidamento dell'appalto, così come l'impegno a accendere mutui a favore dell'ente qualora ciò venga richiesto. Poi ci sono una serie di elementi che saranno oggetto di valutazione delle offerte, come i tassi debitori e creditori, l'eventuale contributo dato all'ente per opere sociali o culturali, e l'altro elemento importante è all'articolo 25 abbiamo introdotto un sistema di verifica della funzionalità del servizio di tesoreria, per cui obbligheremo il tesoriere a mettere a disposizione degli utenti un modulo col quale loro possano esprimere delle valutazioni o comunque avanzare anche delle lamentele che verranno girate al comune. Ecco, gli altri elementi, dicevamo, erano quelli del terminale POS che si vuole attivare in comune, quella del pagamento attraverso la RID, perché facilita la vita al cittadino che deve in qualche modo relazionarsi con l'ente, e soprattutto verranno valutate anche le commissioni da applicare per gli accrediti anche via internet. Questi sono essenzialmente i punti che saranno oggetto di valutazione per l'affidamento della gara. La convenzione è l'atto di base sul quale poi si svilupperà la gara. Subito dopo l'approvazione di questo provvederemo a emettere il bando per vedere di rispettare la scadenza del 31 dicembre per l'eventuale conferma o subentro del nuovo tesoriere. Ecco, lascio a voi la parola se ci sono delle richieste di chiarimenti o delle integrazioni. Consigliere Locatelli.
Grazie. A proposito di chiarimenti, visto che dobbiamo proporlo e votarlo, sempre l'articolo 25 si fa riferimento al POS, al RID e quindi alle quote fissate. Vorrei sapere se questi valori possono essere definiti stasera oppure sarà oggetto poi di discussione futura, perché se approviamo questa convenzione immagino che anche quei valori debbano essere espressi.
No, allora il Consiglio Comunale è chiamato ad approvare la convenzione che definisce le linee di massima quelli che sono i punti che vanno valutati per l'affidamento della
del servizio di tesoreria. Successivamente la Giunta definisce i valori con i punteggi e questo è il bando che viene messo a gara. Fra l'altro non avrei neanche difficoltà a dirveli perché li abbiamo abbozzati, però io non so qua. Questa. Cioè, qui ci saranno delle griglie dove si dirà se mi fai pagare 0 ti do 8 punti, se mi fai pagare fin dall'1 al, sto dando delle cifre approssimative, dall'1 al 2% ti do 3 punti, se mi fai tasso superiore al 5% non ti do nessun punto. Ecco, questo è la parte di bando vero e proprio che la Giunta approverà subito dopo il Consiglio. Consigliere Zanaboni.
Sì, se non ho capito male, questa convenzione dovrebbe durare fino al 2017, però potrebbe anche essere rinnovata tra le parti, come dice l'articolo 27, quindi raddoppiare le tempistiche. Ma passa lo stesso in consiglio comunale oppure è un rinnovo proprio tra amministrazione e banca senza passare qui in aula?
Allora, così com'è non c'è necessità di passare in consiglio. Se volete mettere, allora vi spiego anche perché è stato messo. Voi sapete che l'evoluzione della tesoreria in questi anni non è stata favorevole all'attività bancaria. Nel senso che con l'introduzione della tesoreria unica le grosse cifre che rimanevano depositate sono state messe nella tesoreria unica, per cui sono andate a Roma. L'introduzione degli ordinativi di pagamento elettronici e la possibilità di pagare via POS eccetera diminuisce molto l'accesso fisico presso le banche, per cui viene un po' meno l'attenzione anche della banca in questo senso. Trovare, se l'evoluzione continuerà a essere questa, trovare un servizio di tesoreria che non debba essere pagato dal comune probabilmente in futuro sarà molto difficile, per cui si era pensato di introdurre questa possibilità che più a garanzia del comune che della banca, se vogliamo. Dopodiché possiamo valutare, ecco, qualsiasi.
Poi allora, c'è da apprezzare un attimo il punto 21 che sostanzialmente rispetto all'altra convenzione comunque definisce quali sono gli ambiti di impiego eventualmente del contributo che verrà dato dalla banca. Io quello che le chiedo è se può fare un riepilogo della vecchia convenzione di come sono stati impiegati i contributi che sono stati dati all'epoca. Cioè...
Allora, noi qui avevamo due contributi. Uno era una tantum di 10.000 euro ed è quello che è stato utilizzato per dare avvio all'edizione del libro sullo vivecchio. L'altro è un contributo di circa 6.300 euro, che però non ha una destinazione specifica, va all'interno del bilancio e serve a finanziare più che altro attività culturali. Però esattamente dire per che cosa vengono utilizzati, no, non c'è una equazione tra il contributo e il suo utilizzo. È un'entrata che va comunque alla finalità, ma non...
Non ci sarà neanche in questa convenzione comunque una definizione, ci sono i campi ma non...
No, esatto, cioè c'è i due settori sul quale si può usare, sociale o culturale.
Sportivo.
Come?
Sportivo, se non erro.
Sì, perché è sportivo. Consigliere Mancini.
Una domanda volevo fare. Quindi queste sono le linee guida del capitolato tecnico, no? del bando di gara che voi mettete. E mentre lì hai spiegato bene, signor Sindaco, l'aspetto tabellare per quello che riguarda la quota degli interessi che vengono riconosciuti all'amministrazione, mentre per il cittadino che dovrebbe fare anche, avere l'opportunità anche di pagare online, il costo dei movimenti, anche lì metterete in modo tabellare,
certo.
Prenderete anche questo in considerazione, grazie.
Sì, no, è previsto anche, non solo, noi abbiamo previsto di valutare la commissione che viene fatta pagare al cittadino, naturalmente più si avvicina allo zero più il punteggio è d'altro, e inseriremo anche una voce un po' più aperta, cioè dare la possibilità ai concorrenti di offrire dei servizi che possono agevolare le attività che il cittadino deve svolgere per poter pagare o riscuotere somme dall'ente.
Grazie.
Sì. Consigliere Zanabon.
Dunque, visto che prima sull'articolo 27 ha lasciato aperto uno spiraglio di poter inserire quella postilla, dunque sì. Anche con il consigliere Locatelli le chiediamo l'inserimento di questa, di far passare lo stesso dal Consiglio Comunale per i futuri consiglieri, per correttezza.
Concorre a condizione di legge, sentito il Consiglio Comunale. Ok.
In effetti il rinnovo, essendo una clausola di rinnovo, dovrebbe poter intervenire alle medesime condizioni contrattuali ottenute in sede di aggiudicazione, quindi è, come dire, rinnovo a queste condizioni. Quello che si può introdurre è che la parte committente, cioè l'amministrazione, acceda al rinnovo previa autorizzazione del Consiglio. La clausola c'è, è meglio che ci sia, perché se non ci fosse, come in questo caso, bisogna obbligatoriamente andare a gara. L'unica condizione è che per decidere di rinnovare, la decisione di rinnovo la prenda il Consiglio.
Va bene, sì, va bene.
Ok, ci sono altri interventi? Allora, possiamo procedere alla votazione del punto 5 con l'emendamento introdotto all'articolo 27, che la presente convenzione avrà durata dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2017 e potrà essere rinnovata d'intesa fra le parti per non più di una volta, ai sensi dell'articolo 210 del decreto legislativo 267/2000, qualora ricorrano le condizioni di legge, sentito il Consiglio Comunale. Ok. Ecco, perché è importante anche qualora con le condizioni di legge, perché se nel frattempo dovesse intervenire della normativa che impedisce, è evidente che la clausola non può avere efficacia. Allora, per il punto 5 all'ordine del giorno, già approvazione a bozza di convenzione per affidamento del servizio di tesoreria comunale per il quinquennio 2013-2017, provvedimenti, chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, all'unanimità. Questa dobbiamo fare un'altra votazione per l'immediata esecutività. Chi vota a favore immediata esecutività, alzi la mano. Chi si astiene, chi vota contro, unanimità. Grazie. Punto 6. Proposta di ordine del giorno sulla sanatoria dei lavori stranieri irregolari, presentata dal Consiglio Comunale Ambrogio Locatelli, a quale lascio la parola per illustrarla.
Grazie. Do una veloce lettura, se va bene. Premesso che recentemente l'attuale governo Monti ha adottato il decreto legislativo 16 luglio 2012 numero 109, recante l'attuazione della direttiva 2009/52/CE, che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. L'articolo 5 del decreto legge 109/2012 di cui sopra prevede, con una disposizione transitoria, che i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri, in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 98/286 e successive modificazioni e integrazioni che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente le proprie dipendenze da almeno 3 mesi e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011 o precedentemente possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione. Il comma 6 dell'articolo 5 prevede espressamente che è possibile regolarizzare anche stranieri colpiti da un provvedimento di espulsione per violazione delle norme sull'ingresso e il soggiorno, dato atto che il ministro Riccardi, nel recepire la direttiva europea, ha inserito nel decreto legislativo questa norma transitoria di emersione che non era invece obbligatoria, l'articolo 5, prevedendo una vera e propria sanatoria dei lavoratori stranieri irregolari, incentiva pertanto l'arrivo di nuovi e potenziali migranti nel nostro paese, che giunti clandestini confidano sulla tolleranza da parte delle autorità e alla fine di ottenere un permesso di soggiorno. Invece, la finalità della direttiva comunitaria è quella di combattere l'impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno sia irregolare e rendere più severe le pene per questo genere di infrazioni, scoraggiando al contempo l'immigrazione clandestina. Considerato che l'obiettivo principale della regolarizzazione sarebbe, dunque, quello di far cassa, anche se il costo di tale regolarizzazione appare piuttosto modesto, se si considera che la dichiarazione di emersione è presentata previo pagamento di un contributo forfettario di 1.000 euro per ciascun lavoratore, al quale si aggiungeranno le somme dovute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributivo e fiscale pari ad almeno 6 mesi. I pagamenti verranno effettuati con riferimento al solo minimo richiesto e la corresponsione della retribuzione sarà probabilmente fittizia, già che la propria potrà essere fornita con semplice autocertificazione. Invece, le procedure che dovrebbero portare al rilascio del nulla osta e successivamente nel permesso di soggiorno porteranno ulteriore aggravio di lavoro e costi alla prefettura, alle questure, alle procure, all'avvocatura di Stato, enti di previdenza, enti di controllo di lavoro. Pertanto le somme recuperate da una parte usciranno decuplicate dall'altra. Per il rinnovo dei permessi si aggiungeranno i necessari accertamenti sul possesso dei requisiti effettivi per la sanatoria, che saranno eseguiti solo dopo la stipula del contratto di soggiorno, e inizieranno a quel punto accertamenti, procedure di revoca, contenziosi, denunce penali, indagini, rinvii a giudizio, processi, ricorsi e qualsiasi altro procedimento amministrativo o giudiziario possibile. Tutto ciò non esclude il forte rischio di truffe, se non addirittura di racket a danni di stranieri disposti a tutto pur di ottenere un permesso di soggiorno. L'Osservatorio Nazionale Uffici Immigrazione della UGL Polizia di Stato prevede la possibile emersione nel 2012 di oltre 200.000 clandestini circa sull'intero territorio nazionale. Tale sanatoria comporterà inoltre impatti fortemente negativi a carico dei diversi enti locali sulla sicurezza, sui costi sociosanitari, sui livelli di servizi pubblici e sulla coesione sociale. Ritenuto, tale sanatoria costituisce un vero e proprio atto di resa del governo nei confronti del fenomeno dell'immigrazione, consentendo proprio di regolarizzare tutte quelle persone entrate nel nostro paese in violazione delle norme sull'ingresso e il soggiorno, o che erano rimaste fuori dagli ingressi regolari stabiliti dai precedenti decreti flussi, emanati sulla base delle effettive potenzialità di assorbimento del mercato del lavoro italiano, peraltro oggi ulteriormente ridotte per effetto della crisi economica. Impegna il Sindaco e la Giunta a sensibilizzare il Governo Monti affinché il decreto legislativo 109 del 16 luglio 2012 sia rivisto nei requisiti, criteri e modalità di attuazione, valutando le controindicazioni sopra riportate anche alla luce dei particolari periodi di crisi occupazionale in atto per evitare che i rischi illustrati possano avverarsi. e quindi anche ad assumere invece iniziative ed azioni che nella crisi economica in atto tutelino i cittadini e le imprese regolari, garantendo livelli di servizi pubblici adeguati ed il finanziamento della spesa sanitaria senza discriminare i cittadini italiani, in particolare pensionati e meno abbienti rispetto agli immigrati. Grazie.
Prego. Grazie consigliere Locatelli. Se ci sono interventi, intanto che se qualcuno si vuole preparare, cioè questa è una sanatoria che è scaduta il 15 di ottobre scorso, che dava la possibilità di regolarizzare i lavoratori, come era stato detto là. C'è quello che è interessante guardare anche i dati che hanno comportato questa sanatoria, perché sono state presentate 134.576 domande, circa un quinto degli occupati irregolari stimati in Italia. E quello che più balza all'occhio è il fatto che la stragrande maggioranza abbia contratti di circa 20 ore, per cui minimo imposto dalla legge, e sia soprattutto impiegata in attività di assistenza ai disabili, persone anziane, badanti, eccetera. E quello che balza però all'occhio è che proprio i settori dove c'è maggior incidenza di irregolari sono quelli che non si sono fatti emergere da questa sanatoria, perché dall'edilizia e dall'agricoltura, classicamente i due settori dove vengono impiegati le persone irregolari, sono quelli dove ci sono state meno richieste di regolarizzazione. Mi pare che sono molto pochi, non ho il numero preciso. L'altro elemento è quello che di queste 134.576 domande solo 18.600 sono di lavoro subordinato vero e proprio, tutte le altre sono classiche badanti. Per cui se da un lato è vero che la norma tende a far emergere degli occupati irregolari, dall'altra però dobbiamo anche renderci conto che è una quota di persone che ci danno dei servizi che diversamente probabilmente non riusciremmo ad avere. Questo è forse il quadro che emerge da questa prima analisi dei risultati di questa sanatoria. Dopodiché io personalmente sono sempre favorevole a cercare di regolarizzare un qualcosa che già esiste. Qui avevamo delle persone che dovevano essere presenti sul territorio nazionale, per cui non poteva attirare nuovi immigrati, ma erano persone già presenti sul territorio comunale che avevano un rapporto di lavoro che doveva essere risultava in essere al mese di settembre. Questa loro presenza sul territorio comunale nazionale deve essere dimostrata da inizialmente la legge parlava di documentazione proveniente da amministrazione pubblica, poi il Ministero ha chiarito che per amministrazione pubblica si deve intendere una fascia molto più ampia di soggetti, perché è evidente che un irregolare difficilmente ha rapporti diretti col comune o con altre istituzioni, per cui l'iscrizione del bambino a scuola piuttosto che
l'aver usufruito di prestazioni mediche, eccetera, sono ritenuti probanti della sua presenza sul territorio comunale. Questo per completare un attimo il quadro che era stata fatta dalla proposta, sono un po' i dati che sono emersi da queste risultanze. Capogruppo Dattilo.
Allora, buonasera a tutti, io volevo fare solamente alcune precisazioni e il sindaco mi ha giustamente preceduto dicendo che questa sanatoria aiuterà gli immigrati che già sono sul nostro territorio e che sono giunti quando la Lega e il PDL erano al governo. Ricordo anche al consigliere Locatelli che ci sono state altre due sanatorie di ben più ampia portata e che non hanno portato a delle conseguenze così drammatiche come sono state preventivate nella sua proposta di ordine del giorno. Queste due sanatorie sono del 2002 e del 2009, tutte e due firmate dal ministro Maroni, prima ministro del lavoro e poi ministro dell'interno. In ogni caso, come ha già detto prima il sindaco, questa norma del governo Monti ha lo scopo di far emergere del lavoro nero secondo precisi paletti, così come ci chiede l'Unione Europea. Non vedo come l'affermazione della legalità possa nuocere alla nostra società, ai nostri cittadini, oppure far favorire il nord, come più volte è stato detto in questi giorni dai leghisti. La proposta di ordine del giorno, a mio parere, propone solamente delle fantomatiche illazioni senza alcun dato concreto e oggettivo, al solo scopo di fare del populismo e creare dell'apprensione e della paura. Infatti, dalla valanga di domande previste dalla Lega, come ha prima detto precisato il sindaco, ne sono arrivate solo 130.000, quindi non le 800.000 domande e non la valanga di stranieri che invade l'Italia. Questo provvedimento poteva essere sicuramente più coraggioso, non neghiamo che in Italia ci sia bisogno di una nuova legge sull'immigrazione, visti i danni clamorosi e la struseria della legge Bossi-Fini, e sappiamo che c'è bisogno di una nuova legge sulla cittadinanza che faccia sì che il nostro paese abbandoni teorie ottocentesche e si lanci nel secolo che sta vivendo. Confidiamo che nel futuro ciò possa accadere.
Grazie, consigliere Dattilo. Così lo capisco, come no?
Non perderò tempo.
Inizierò col sorriso. Non c'è molto da aggiungere, immagino che il vostro voto sarà contrario, quindi visto che saremo a breve chiamati a votare, sicuramente la sinistra sarà in grado di gestire gli irregolari in Italia, visto che non vedete nessun problema di irregolarità, quindi non esistono problematiche a livello nazionale che possono creare problemi alla cittadinanza, quindi aspettiamo con ansia il vostro responso, il responso dei cittadini, in modo tale che voi possiate risolvere il problema. Grazie.
Assessore Bersani.
Alcune precisazioni. Intanto concordo con quello che ha appena detto il nostro consigliere Dattilo, però volevo intanto chiarire che non riesco veramente a spiegarmi come si possa chiedere a questo Consiglio Comunale di sensibilizzare il Governo Monti affinché il decreto legislativo 109 del 16 luglio 2012 sia rivisto quando la legge di attuazione di decreto ministeriale sulle sanatorie ha oramai perduto la sua efficacia in data 15 ottobre 2012. Le sanatorie era aperta fino al 15 ottobre 2012. Invece, poi volevo solo chiarire una cosa. Non è vero, come ha detto il consigliere comunale, che questa sanatoria è rivolta ai cittadini non extracomunitari irregolari. Questa sanatoria è rivolta all'emersione del lavoro nero e una buona percentuale dei cittadini stranieri che hanno utilizzato la sanatoria erano regolarmente soggiornanti ma non in possesso di un permesso di soggiorno lavorativo. Ad esempio questo è stato utilizzato da persone che erano in Italia con i permessi dati dal Tribunale dei Minori, cioè i genitori, che sono entrati in Italia solo perché avevano i figli minori, ma regolarmente soggiornanti, ma non dotati di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, oppure per esempio dalle persone che erano in Italia assistite per motivi di salute, oppure per maternità, oppure con i ricongiungimenti familiari, per cui una buona parte di questi cittadini non erano irregolari. Tant'è vero che sono state molte poche le domande con questa sanatoria, 134.000, rispetto alle 300.000 domande che invece sono state avanzate nel 2009 con la sanatoria firmata dal governo Berlusconi. Mentre una cosa più seria sarebbe stata proporre una modifica alla Bossi-Fini in punto lavoratori che assistono le famiglie, perché è innegabile che nel nostro paese c'è un'urgenza, è innegabile che le nostre famiglie hanno bisogno di queste persone, e nascondersi dietro un osso di formica non è sicuramente una cosa seria. Per cui, siccome gli ultimi flussi risalgono al 2007 e siamo nel 2012, magari sarebbe stato un po' più propositivo far presente che queste persone dovrebbero avere una maggiore possibilità di entrata nel nostro paese, visto che comunque ci sono, le utilizziamo, e credo che direttamente o indirettamente tutti noi abbiano a che fare con queste persone che si mettono a disposizione dei nostri familiari, dei nostri anziani e delle persone che hanno dei problemi di salute.
Grazie, assessore Bertani. È chiesta la parola al consigliere Mancini.
Sì, io intanto volevo dire, per fortuna, consigliere Locatelli le sorride su un argomento che è talmente triste che c'è poco da sorridere. Sto parlando. Io capisco che lei, essendo un padano, già oltre il Po sono tutte extracomunitarie. E me ne vanto io, Se ne vanto. Allora, capisco che il termine già di per sé è bruttissimo, extracomunitario, cosa identifica lei? Una brutta persona, una persona che non ha dignità di esistere nel mondo, una persona che non ha la possibilità di avere uno spazio in questo universo. Non riesco a capire cosa intende nella sua cultura. È inutile che si rivolge lì a... il signor sindaco, vuoi riprendere quel signore lì che sta facendo il buffone lì?
Scusate, no, il pubblico non fa parte della... può assistere e
buffone,
non può intervenire. Consigliere Mancini, la prego di rivolgersi ai consiglieri.
E quindi lei non si rivolga di là. Va bene.
Vi pregherei di non interrompere quando un consigliere sta facendo il suo intervento, perché se no non si comprende.
Per cui, caro, noi sicuramente non abbiamo la bacchetta magica per risolvere i problemi di queste povere persone che in qualche modo vanno cercando una propria dignità di esistere. Sicuramente qualche problema a qualche famiglia loro di vecchina lo risolvono. Sicuramente a me risulta che nei gettiti fiscali anche queste extraterrestri partecipano anche loro a contribuire per far sì che lo Stato italiano incassi del denaro. Sicuramente ci sono tanti problemi da risolvere, ma io non è con la negazione o con l'emarginare che si risolvono i problemi. I problemi vanno affrontati seriamente e si cerca di dare le soluzioni, non la negazione ad oltranza. Quello che voi dite una cosa e ne fate un'altra. A me risulta che la Bergamasca, il Bresciano, il Triveneto sono pieni di extracomunitari, e grazie a loro che tanti vanno con la serie 5, con la serie 6, con la serie 7 e con la serie 8, gli italiani che vanno in giro. Grazie anche a loro. Per cui rendetevi conto quando fate delle proposte. Noi non è che non vogliamo che la cosa venga presa in esame e risolta. La negazione ad oltranza non va bene. lei ha illustrato un documento dove tutto è marcio, tutto è brutto, tutto è sbagliato, tutto non va bene niente in definitiva. E io credo che un documento di questo tipo difficilmente uno lo vota, siamo un bisogno di intelligenza. Grazie.
Grazie, consigliere Mancini. Consigliere Boldoni.
Grazie, signor Sindaco. Anch'io volevo rispondere al consigliere Locatelli. Volevo dire questo, nessuno di noi qui oggi sa se sarà la sinistra a guidare questo paese, se sarà la destra o chiunque sarà. E sicuramente chiunque si troverà a doverlo fare troverà delle difficoltà a risolvere questo problema e non sappiamo se sarà così. Una cosa però è certa, che questo era uno dei vostri obiettivi principali e mi pare che avete clamorosamente fallito sotto questo fronte. Di conseguenza, prima di cercare di capire come riusciranno gli altri a risolvere il problema, forse è bene riflettere su quello che è stato fatto. Grazie.
Grazie, consigliere Boldoni. L'assessore Fabiano.
Mi riallaccio a quanto ha detto testé il consigliere Boldoni. Aiutatemi anche a capire. La legge sull'immigrazione, la legge 286 del 98, poi modificata nel 2002, impone praticamente l'assunzione di un extracomunitario da parte del datore del lavoro quando l'extracomunitario è ancora al suo paese, a distanza. È logico che nessuno assumerà una persona senza conoscerla. Ma chi? Chi è quel datore di lavoro che assume una persona senza mai averla vista? Allora, chi cerca lavoro è costretto a venire in Italia clandestinamente, cercare un datore di lavoro con la suba in nero, quindi senza contributi, senza niente, sperando che qualche legge, qualche governo apra una finestra ogni tanto per regolarizzarlo e sperando che il datore di lavoro voglia assumerlo in regola. Quindi forse la riflessione che dobbiamo fare sta proprio nel manico, cioè nella legge, che forse così non funziona. Dobbiamo ripensarla, la legge, alla luce di tutti questi problemi che si stanno creando. Quindi noi costringiamo la gente a venire qua a cercare lavoro, trovano chi li assume in nero, irregolare, li fanno lavorare, non versano i contributi, sperando che la buona volontà di qualche governo che ogni tanto apra, ripeto, o il datore di lavoro, se poi alla fine, magari dopo 2 o 3 anni che lavoro, lo assuma. E c'è qualcosa che non va qui, è un circolo vizioso che va rotto e va ripensata la legge, secondo me. Grazie.
Grazie, assessore Fabiano. Cesso la parola al consigliere Giavoni.
Ma allora, sinceramente, io apprezzo anche l'intervento che ha fatto l'assessore Bertani, che ha dato una delucidazione della legge, chiarito il punto che è scaduto, il periodo, eccetera. Vedendo anche quello che chiedeva il consigliere Locatelli, che non mi sembravano delle richieste assurde sostanzialmente come impegno per il sindaco e per la giunta, rimango veramente stupito invece degli interventi che sono arrivati da una parte della maggioranza, che hanno portato il tutto su una polemica puramente politica. Non è che erano delle richieste tremende quella che hanno scritto qua, voglio dire. Giusto da fare un dibattito con una veemenza politica nei confronti del consigliere Locatelli, sinceramente mi sembrava fuori luogo, scusate. Non lo so, o è sembrato soltanto a me una cosa assurda, tirare in ballo Lega, e PDL, Padani, non Padani, quando il problema era semplicissimo, è stato chiarito, benissimo, i termini sono scaduti, cosa facciamo di questa proposta? Punto e basta. Tutto qua.
Grazie consigliere Zanaboni. Devo dire che il consigliere Locatelli è andato a cercarcelo in un certo senso, nel senso che ma visto che lei ha richiamato che i cittadini, no, guardi consigliere, innanzitutto colgo l'occasione per richiamarla, sia per quanto riguarda ciò che dice in consiglio e ciò che dice sui giornali. Prima di tutto, lei sui giornali non si permetterà mai più di dire che questa amministrazione fa delle azioni di intimidazione, perché non le ha mai fatte, e come comitato no PGT
gli abbiamo concesso di andare in piazza una ventina di volte e l'aula a consigliare, e questa non è intimidazione, mi permetta. Dopodiché lei, ecco, gli interventi dei consiglieri non può dire se sono interventi razzisti o no. Consigliere, nel momento in cui lei ha introdotto un argomento di votazione per cui la sinistra dovrà essere valutata anche per queste cose, è evidente che ci mettiamo tutti la faccia. Certo, però giustamente hanno fatto presente quali... Assolutamente. Assolutamente. Adesso arriveremo... Esatto. Arriviamo... No, il consigliere Boldoni...
Solo una precisazione, la veemenza che... appunto di cui parlava il consigliere Zanaboni ha ragione, però è semplicemente penso dovuta al fatto di voler portare il proprio punto di vista, che evidentemente è quello del consigliere Locatelli, niente di più, nulla di personale contro il consigliere, ci mancherebbe altro.
Beh, ecco, chiediamo per noi per non sovrapporci, consigliere Zanaboni,
attenendoci al fatto che appunto è una cosa già scaduta, insomma, prendiamo atto di questo e valutiamo per quello che è, stiamo parlando di una cosa che ormai è andata, insomma, chiudiamola qui in poche parole, se possibile.
Sì, i principi però rimangono, non è possibile.
Sì, d'accordo, poi...
È stato il consigliere Locatelli, ha detto, vediamo la sinistra cosa farà.
Scusate, Locatelli. Locatelli, per favore, se non chiede la parola io mi sovrappongo, così non registriamo niente, vediamo cosa si capisce. Andiamo avanti, facciamo così.
Signor Sindaco, io abbandono l'aula.
Come vuole. Possiamo anche passare alla votazione, come crede. Va bene, mi piace che non voglia sentire la chiusura, perché io devo dire che apprezzo l'operato del ministro Riccardi, perché ha preso atto di un problema, c'è l'esistenza di circa 500.000 immigrati occupati irregolarmente, ha recepito una normativa europea per far emergere questi lavoratori irregolari. Penso che dal punto di vista del principio questo sia apprezzabile, al di là delle sottigliezze delle quali potremmo discutere sul se sia giusto che ci siano presenti di immigrati, perché ci sono, eccetera eccetera, però voglio dire, c'è un problema, ha colto una direttiva europea per cercare di risolverlo. Mi spiace che il consigliere Locatelli non sia presente, perché volevo fargli presente che diversamente da ciò che ha fatto il ministro Maroni con i profughi provenienti dalla Libia, e io questa mattina ho dovuto scrivere al prefetto perché il 31 dicembre cessa il programma di protezione di queste persone. Ora è evidente che c'è una preoccupazione sia loro che nostra come amministrazione di cosa faranno queste persone dal 1 gennaio, perché è evidente che queste 38 persone graveranno sulla nostra comunità, se non saranno 38 saranno 35, però e non c'è istituzione che si stia facendo carico di questo problema. Allora, anche qui probabilmente se si fosse affrontato in un modo diverso la situazione della Libia e sarebbe stato sufficiente dare un permesso umanitario, che era già scaduto a questo punto, in un anno queste persone avrebbero avuto opportunità di trovare lavoro o di trovare casa, senza dover essere mantenute per un anno e mezzo dallo Stato e ora abbandonate a se stesse. Per cui è un diverso atteggiamento davanti a un problema, cioè si pone un problema come risolverlo. Il ministro Riccardi ha
prospettato questa soluzione che, come diceva il consigliere Zionaboni, oltretutto è già scaduta, e infatti a me premeva di più fare una riflessione sulle risultanze di questa sanatoria, perché è evidente che emerge che i settori più a rischio sono quelli che non fanno emergere il lavoro nero. Questo è l'elemento forse di riflessione, perché sono anche i settori che hanno più incidenza di morti e infortuni sul lavoro. Per cui, cioè, voglio dire, era a mio avviso più opportuno riflettere sulle risultanze di questa norma che non su una norma scaduta. Detto questo, è un ordine del giorno per cui dobbiamo metterlo in votazione. Punto 6, proposta di ordine del giorno sulla sanatoria dei lavoratori stranieri irregolari, presentata al consigliere Ambrogio Locatelli. Chi vota a favore alzi la mano. Chi si astiene? Chi vota contro? Allora, ci sono 3 astenuti e 11 contrari. Io vi ringrazio per l'attenzione, grazie al consigliere, mi spiace per che il consigliere Locatelli non abbia voluto assistere alla conclusione della serata. Buona serata a tutti.